In altre parole.
Salutiamo l'ospite di questa settimana, in altre parole, tutte le mattine alle 8:18 su Rete 2 con Andrea Fazioli e con questa settimana il nostro ospite, il giornalista che scrive di sport, di cultura, di fumetti, di attualità per la radio, la TV, la carta stampata e il web. Il nostro ospite è Federico Vergari, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno Andrea, un buongiorno a tutti i radioascoltatori, è un piacere essere con voi tutta questa settimana, davvero un piacere.
È un piacere anche per noi e per prepararmi psicologicamente a ciò di cui parliamo oggi, avrei voluto ieri uscire in bicicletta e sfoggiare la mia vecchia maglia della carrera, una maglia che conservo ormai dagli anni 90, la maglia che indossava il ciclista Claudio Chiappucci ai tempi d'oro, Claudio Chiappucci che ha appena pubblicato una autobiografia intitolata Claudio Chiappucci, i luoghi del diablo, per l'editore Lab DFG, una autobiografia scritta insieme proprio a Federico Vergari, una narrazione della vita di un grande campione, Federico Vergari, gli eventi sono quelli della vita di Claudio Chiappucci e lei invece l'ha aiutato a trovare le parole, il tono, lo stile narrativo, immagino.
È andata proprio così, Andrea, come dici tu, è stato un piacere riuscire a lavorare accanto a quello che per me, che sono un classe 1981, è stato un po' anche un idolo, perché io mi sono appassionato allo sport, in questo caso al ciclismo, guardando in televisione le fughe epiche di Claudio Chiappucci. Quando il mio editore mi ha proposto di scrivere a quattro mani un libro con lui che raccontasse in prima persona la sua vita, è stato più che un lavoro, è stato un piacere. Il libro, come dici tu, si chiama I luoghi del diablo perché e spesso è troppo semplice, no? Fare una autobiografia o una biografia di un campione, e ora sto parlando in maniera generale, non riguarda soltanto Claudio Chiappucci.
Sì, interrompo un attimo per dire che El Diablo era proprio il soprannome di Chiappucci, sì, questa certo. È la ragione del titolo, per chi tra i nostri ascoltatori non lo conoscesse.
Assolutamente sì, hai fatto benissimo, e ci sembrava un po' semplicistico raccontare la sua vita dalla A alla Z fino a oggi, quindi dall'inizio ai giorni nostri, quindi abbiamo deciso di scardinare un po' le regole della scrittura autobiografica e non andare in ordine cronologico, ma collegare a ogni luogo simbolo della carriera di Claudio Chiappucci. Il luogo simbolo non significa per forza un momento di vittoria, ma un luogo dove è successo qualcosa di importante, anche di negativo, come ad esempio una sconfitta o una caduta, legare a un luogo un pezzo di vita. Quindi quello che si va a ricostruire leggendo il libro è un piccolo atlante dei luoghi che hanno fatto la storia di un importante ciclista, ma appunto quello che abbiamo cercato di mettere in atto con l'editore è stato quello di costruire una nuova grammatica per raccontare lo sport, a prescindere dal libro che ho scritto io. Questa cosa che ho appena raccontato può valere per qualsiasi altro libro e per qualsiasi altro campione e ovviamente anche per qualsiasi altro autore, ecco.
La domanda che sta dietro è che cosa può dirci ancora oggi un campione che ha parlato con i suoi gesti. Nel primo capitolo scrive che uscire in bicicletta ogni mattina è diventata una routine, il suo modo di restare connesso con il mondo. Esce non più per cercare la performance, ma per sentirsi libero. Il suo uscire in bicicletta oggi quindi è un fatto estremamente personale. Quello che doveva comunicare al mondo l'ha comunicato con i suoi gesti, con le sue imprese. E oggi le parole di Claudio Chiappucci perché dovrebbero interessarci? Le sue come quelle di qualunque altro grande sportivo che si è ritirato.
Ma io credo, e anche in questo caso faccio un discorso un po' più esteso che va oltre Claudio Chiappucci, io credo che i grandi campioni si vedono nel momento in cui compiono grandi gesta epiche, chiaramente nel proprio sport, ma anche a come quel gesto epico resta poi scolpito nella memoria futura. Claudio Chiappucci, per chi non lo sapesse, è stato protagonista negli anni 90 di una fantastica fuga solitaria di più di 200 chilometri dal Tour de France, che arrivava a Sestriere. È stata probabilmente la fuga più bella e più importante del ciclismo moderno, insomma, dopo la Seconda Guerra Mondiale in poi è stata forse la fuga più importante. E oggi quella fuga se la ricordano ancora. Io quando sono andato a conoscere Claudio Chiappucci, perché l'ho intervistato, abbiamo fatto tante sessioni di interviste per poter scrivere questo libro, passeggiavamo insieme, le persone lo fermavano per ricordargli quel momento. Quindi è vero, lui ora esce in bicicletta per dare un senso alla sua vita, per restare allenato, perché comunque le passioni restano anche quando lo sport finisce. Però ecco, quello che ha fatto in passato resta ancora oggi, va nelle scuole, va nei posti di lavoro a portare la sua esperienza di uomo che pedalando una pedalata dopo l'altra riusciva a restare concentrato verso un obiettivo più grande, che era spostato però 200 km più avanti, e tutti sappiamo chi più e chi meno ha fatto un po' di sport. Tu stesso vai in bicicletta, lo hai detto poco fa, sai benissimo quanto è difficile essere soli in bicicletta ed essere concentrati sul punto d'arrivo, no? E questo vale per tutti i grandi campioni. Recentemente è
Certo.
uscita una biografia di Buffon, che ha vinto anche il premio Bancarella, quindi è un premio letterario importantissimo. E dietro il Buffon, portiere leggendario che ha vinto mondiale, tantissimi scudetti con la Juventus, c'è un uomo con tante debolezze che è riuscito a metterle su carta e per raccontarci come oggi un uomo riesce a vivere anche il momento che segue lo sport, con la sua grandezza, che non è più una grandezza atletica, ma è una grandezza riconosciuta quasi istituzionalmente dalle persone che ti stanno attorno e che ti riconoscono quando giri in strada. Poi ovvio, ci sono tanti piani di lettura, no, della fine di una carriera di un grande atleta, e sta anche nella grandezza dell'atleta non pensare di essere rimasto magari a 50 anni, a 40 anni, a 60 anni, di essere rimasto quello che era a 25 o a 30. E si cresce, ci si evolve, e i grandi campioni sono quelli che riescono a cambiare anche la loro mentalità, passando da campioni in attività a campioni che hanno appeso al chiodo i guanti da portiere o la bicicletta o le scarpe.
Sono poi esperienze che dobbiamo attraversare tutti, perché anche chi non si sente solo in bicicletta a metà di una lunga salita, di una lunga fuga, conosce che cosa sia la solitudine e la fatica e si sente anche nel proprio corpo affiorare i segni dell'invecchiare, magari non con la stessa forza con cui li sente uno sportivo professionista. E quindi il dilemma del passaggio dalla gioventù e dalla vigoria più alta a
Certo.
poi il periodo più di stanchezza, e poi al ritiro e reinventarsi una vita. Ecco, tutto questo succede anche a noi. E quindi forse uno dei motivi che ci induce a guardare lo sport, oltre a quello di evadere dai pensieri della quotidianità, è anche quello di usare lo sport come uno specchio. Noi riconosciamo noi stessi i nostri patemi, le nostre sofferenze, i nostri anelite di libertà nelle vicende sportive.
Ma allora, hai detto una cosa bellissima. Io non ho mai usato la metafora dello specchio per parlare di sport. Io ho sempre parlato di sport come linguaggio, ma il senso è proprio quello, perché lo sport è per me un linguaggio trasversale, nel senso che riesce a passare attraverso le classi sociali e i ceti e riesce a parlare a tutti. E attraverso lo sport riusciamo tutti quanti a riconoscerci in determinate situazioni. E lo sport può essere un'occasione di rilancio quando ci si rialza da una sconfitta, può essere un'occasione di festeggiamento quando si celebra una vigorosa vittoria. Però lo sport è anche vita. Il mio editore spesso dice questa frase: si scrive sport, ma si legge vita. Io credo che quando parliamo di sport e leggiamo storie di sport, ci piace così tanto, e la letteratura sportiva in questi anni, anche in Italia, sta crescendo sempre di più, sta andando così bene, perché il lettore che apre il libro si rende conto che prima ancora di leggere una storia di sport, sta leggendo la storia di una donna o di un uomo, prima di tutto, che poi hanno deciso di fare sport e stanno raccontando la loro storia, che è fatta tanto di successi quanto di insuccessi. Però prima ancora di tutto c'è la storia di uomini e di donne. Quindi sostanzialmente raccontare lo sport, per me che faccio questo lavoro, significa raccontare vite, ed è la cosa più bella poi alla fine per chi fa il giornalista l'artista o lo scrittore raccontare vite, perché dietro ogni vita, anche dietro alla persona che in questo momento magari è seduta accanto a voi sul tram, ci sono delle infinite storie, bisogna soltanto avere a volte la pazienza, ma sinceramente anche la fortuna di riuscire a trovare il filo giusto da tirare per srotolarla tutta questa storia, ecco, e lo sport è questo, lo sport è un groviglio di storie appunto aggrovigliate tra di loro che però se viste dal giusto punto di vista ci sanno regalare tantissime emozioni anche sul punto umano, ma direi soprattutto sul punto umano.
E poi ci insegnano come passi il tempo e magari ci riconciliano con questo. In fondo parlavo prima della mia vecchia maglia della carriera che mi ricorda i tempi di Chiappucci, oggi esco con altre maglie e pensando a Chiappucci, ascoltando, leggendo le parole di Chiappucci, mi rendo conto di quanto il tempo sia passato anche per me. Ecco, lo sport è anche un timer, c'era un romanzo di Eshkol Nevo che lo faceva sulle finali dei mondiali, no? Guardando, certo, ricordando gli eventi sportivi del passato, mi rendo conto di quanto io sia cambiato negli anni.
Assolutamente sì, sorrido perché io qualche tempo fa ho scritto un pezzo in cui dicevo che misuravo il tempo che passava in base a Italia 90. Per me, che durante Italia 90 ero un ragazzino di 10 anni, conoscere persone oggi, faccio sempre il ragionamento, ma questa persona quanti anni aveva durante i mondiali in Italia del 1990? Per me il mondo si divide in chi, perché per me, faccio un passo indietro, probabilmente Italia 90, che ero appunto un ragazzino, e Italia 90 è stato probabilmente il momento sportivo più eclatante che abbiamo vissuto in Italia negli ultimi decenni, è stato appunto il momento in cui io mi sono avvicinato definitivamente allo sport e al racconto dello sport, anche se ero un bambino. Quindi è stato qualcosa di talmente grande e coinvolgente per me che comparo tutto quello che mi succede sulla base di Italia 90, quindi se conosco un ragazzo oggi che ha 30 anni mi viene sempre da dire: ah, ma tu Italia 90 non lo hai conosciuto. Quindi sì, lo sport è il miglior timer del mondo che c'è per misurare il tempo. Io conosco persone che ragionano in base alle annate della Roma, per dirne una, ho un amico che è super interista e ragiona in base alle stagioni dell'Inter e quindi si ricorda le cose perché l'Inter quell'anno era andata bene o era andata male, quindi gli dice: il 1998, aspetta, il 1998 è l'anno in cui abbiamo vinto la Coppa UEFA, quindi quell'anno io stavo facendo l'ultimo anno di università, cose del genere, Andrea, e secondo me è anche un modo bello per vivere lo sport, non so cosa ne pensi tu.
Certamente il fatto che lo sport torna a essere non la vicenda di altri che giocano, che lottano, che corrono al nostro posto, ma siamo noi stessi che ci incarniamo in queste vicende, così come moltissimi si sono immedesimati nella figura da cui siamo partiti, Claudio Chiappucci. Ricordo il titolo del libro, Claudio Chiappucci, I luoghi del diablo, scritto dal campione italiano insieme a Federico Vergari per l'editore Lab DFG. Grazie Federico Vergari, ci risentiamo domani mattina sempre alle 8:18. Buona giornata.
A domani, un saluto a tutti, grazie.
Rete 2.